fragile è l'aggettivo che sentirete pronunciare quasi ovunque in merito alla tregua a Gaza, soprattutto dopo la decisione di Hamas di rinviare la liberazione di alcuni ostaggi e quella conseguente di Israele di mettere in allerta i militari, mentre Donald Trump promette un inferno se la fazione palestinese proseguirà su questa linea. Trump, che firmando i dazi su acciaio e alluminio, ne annuncia altri su chip e farmaceutica, mentre il suo uomo ombra, Elon Musk, prova a mettere le mani su ChatGPT presentando un'offerta su OpenAI da 97 miliardi. In un'Italia che ha gli occhi puntati su questioni che investono giustizia e politica, il caso Santanchè, quello al Masri, poco si guarda ad un'economia tentennante con 742 giorni di calo della produzione industriale e un aumento del prezzo dell'energia del 44% in un anno, come riferisce il Sole 24 Ore oggi. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Una giornata martedì difficile, difficile.
Simone Spezia.
Simone, ma il coccodrillo come fa?
Chiedete ad Augusta Montaruli, che magari.
Bau bau.
Oh ragazzi, ma anche a Sanremo, io quando l'ho vista questa cosa, ma Madonna Santa!
Voi vi dichiarate antifascisti?
Ma certo, che problema c'è?
Che no, beh, ma molti sì, ecco.
Siamo nel 2025.
Io ho
siamo
avuto,
nel 2005.
Ho avuto metà della mia famiglia fucilata dai fascisti, provo un po' a pensare che cosa.
La trovo personalmente la trovo anche un po' anacronistica questa domanda.
Mi
preoccupo più di altre cose.
Con il come bando, sai, purtroppo
mi preoccupano più l'intelligenza artificiale, mi preoccupa più i satelliti, mi preoccupano queste cose verso il futuro.
Oh, lo possiamo dire, le 6:32 minuti, magari ci sono dei bambini che stanno ancora dormendo prima di andare a scuola. Che palle! E dai, che palle! No!
Che una cazzata!
Su. A parte, ma che vuoi che ti risponda? Che vuoi che ti risponda? No, sono fascista. Anzi, guarda come alzo il braccio destro, come Elon Musk. Camerati di Sanremo, presente. Ma che cosa vuoi che ti risponda? Carlo Conti, no? E Gerry Scotti, che cosa vuoi che ti rispondano?
Bau, bau bau.
Ah, Madonna mia. Dai, dai, Carmelo, ridammi il compianto inteso come, diciamo, come personaggio pubblico, Gennaro San Giuliano.
Io dico di essere antifascista, ma lei, domanda, si sente anticomunista?
Ma che ne so, boh.
Molto rilevante. A questo punto sappiamo che Carlo Conti è, si dichiara, no, non è perché lo davo per scontato, che si dichiara antifascista. Bene, bene. Anno 2025. Buongiorno,
Veramente questo dibattito è molto divertente.
Una cosa spettacolare. Più divertenti hanno attirato la mia attenzione questa mattina i dati che il Messaggero a pagina 28 in cronaca di Roma ci fornisce in merito ai dipendenti dell'AMA, che è l'azienda di Roma che si occupa della raccolta dei rifiuti, dell'igiene urbana e via dicendo. E sono i dati che l'azienda ha presentato ai sindacati nel momento nel quale deve ridiscutere il contratto. tasso di assenteismo di Ama 23%. Cioè, mediamente ogni giorno una persona su quattro non si presenta al lavoro, tra le persone che devono spazzare le strade, devono pulire, devono girare sui camion e via dicendo. Ora, per carità, sappiamo che è un lavoro duro, difficile, complicato, però è quello, Il 30% ha la 104. È una cosa pazzesca. Cioè, forse qualcosina da controllare c'è, eh?
Forse in lui mi farei qualche domanda veramente.
Quindi sono su, di fatto, su 4.133 lavoratori dell'AMA che dovrebbero operare quotidianamente a Roma, 1.222 usufruisce dei benefici della 104. Poi, come sapete, il lavoro, un lavoro di quel tipo, così come per esempio il lavoro del giornalista, tanto per dare un'idea, o anche di chi fa lavori più intensi e più complicati, come quelli che lavorano nelle fabbriche, quelle che devono operare 24 ore su 24, come gli autisti di autobus, di tram, i camionisti e via dicendo, ovviamente devono lavorare anche il sabato e la domenica per garantire una continuità di servizio. Tre operatori su quattro, il 75%, ha un contratto che dice che devono lavorare solo dal lunedì al venerdì e quindi sabato e domenica libero. E l'azienda è un po', diciamo, preoccupata, no? Perché dice, guarda, ci sarebbe il giubileo in questo momento. Sì, sì, poi lo dico, aggiorniamo la playlist, non vi preoccupate, adesso vediamo se chiudiamo la settimana con questa e poi aggiorneremo la playlist di 24 mattina. Non so se si riferisca alla playlist che abbiamo su Spotify con tutte le canzoni che utilizziamo o se aggiornare la musica che utilizziamo in questi giorni, Vedremo. Comunque da lunedì cambiamo, anche se questa mi piace, molto. Va bene, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, è martedì 11 febbraio, sono le 6:38 minuti, c'è naturalmente Carmelo Lauricella in regia, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, nella redazione Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio di tutti i tipi e anche con i versi degli animali esotici se volete, perché questa settimana ne stiamo raccogliendo, poi li utilizzeremo nell'arco di tutto l'anno quando ne avremo bisogno, perché il grado zero del talk show raggiunto l'altro giorno ad Agorà con Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia che fa il verso del cane, male tra l'altro perché si poteva fare una cosa un po' più, no, un po' fatta meglio, però insomma ci è piaciuto particolarmente. Dunque, che giornata è quella di oggi? È ancora una giornata, direi, parzialmente dominata da Donald Trump, che questa notte ha rilasciato una lunga intervista alla sua TV preferita, Fox News, dicendo delle cose ultimamente, quelle che stanno battendo le agenzie in questi minuti, che hanno un profilo pazzesco. Il presidente americano Donald Trump ha lasciato aperta la possibilità che l'Ucraina possa essere russa un giorno. Potrebbero fare un accordo e potrebbero non farlo, potrebbero essere russi un giorno, potrebbero non esserlo, qualsiasi cosa voglia dire tutto questo. Si è occupato di dazi, ha parlato di dazi nel firmare appunto i dazi su acciaio e alluminio che preoccupano particolarmente l'Europa e in parte relativa anche l'Italia. Ha detto che potrebbero arrivare dei dazi anche sui chip e sulla farmaceutica. Insomma, un'intervista diciamo ad ampio spettro sull'Ucraina, tra l'altro ha detto che vorrebbe l'equivalente di 500 miliardi in terre rare da Kiev, se avete seguito negli ultimi giorni l'offerta che è arrivata appunto dall'Ucraina è stata questa. Troviamo un accordo, sì, troviamo un accordo per una tregua, per una pace con la Russia, noi in cambio agli Stati Uniti possiamo dare, per se vogliamo garantire la sicurezza e anche l'integrità territoriale per quanto possibile dell'Ucraina, noi possiamo fornire le terre rare e i metalli strategici dei quali siamo ricchi, come abbiamo detto in più di un'occasione. Più o meno il 50% di questi metalli strategici e di questi minerali, che sono molto rilevanti non solo per la transizione ecologica ma anche per la transizione ecologica, sono nella parte occupata dalla Russia, non a caso viene da dire, e quindi diciamo è anche una mossa di Zelensky per dire sì, facciamolo l'accordo, liberiamo quella parte e noi vi forniremo le terre rare delle quali avrete bisogno. Ha parlato anche di Hamas, la tregua è da annullare se Hamas non libera gli ostaggi, perché il tema in queste ore è esattamente questo. In serata di ieri Hamas ha minacciato di sospendere il rilascio degli ostaggi israeliani previsto per sabato fino a nuovo avviso e ha accusato Israele di non adempiere agli obblighi dell'accordo, ritardando il ritorno degli sfollati di Gaza nel nord e sparando ai palestinesi. Dall'altra parte Israele, sulla base di queste notizie, ha deciso di elevare il livello d'allerta dei suoi militari. Per Israele si tratta di una totale violazione del cessate il fuoco, e questo è il quadro, e dunque la parola fragile che abbiamo utilizzato all'inizio di questa trasmissione è quanto mai adatta. Secondo alcune fonti della stampa israeliana, ma ve l'abbiamo già riferito ieri, a Arezzi in particolare, il premier Netanyahu intende sabotare l'accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nella striscia. L'altro elemento che arriva dagli Stati Uniti è qualcosa sul quale mi pare che ci dovremmo anche interrogare. In questo momento quello che risulta essere non solo l'uomo più ricco del mondo, ma probabilmente l'uomo più potente del mondo, forse persino più potente di Donald Trump, Elon Musk, che è un uomo che lavora all'interno dell'amministrazione americana e gestisce un dipartimento che si dovrebbe occupare della semplificazione, del taglio dei rami secchi della pubblica amministrazione, tra mille polemiche sulle quali adesso non entreremo. Molte si concentrano sull'agenzia di aiuti degli Stati Uniti. Avrebbe messo insieme un gruppo, anzi ha messo insieme un gruppo di investitori per provare a comprare OpenAI. OpenAI è l'azienda, anche se non è ancora propriamente un'azienda perché per il momento è una no profit, che gestisce ChatGPT, il più noto e il più importante strumento di intelligenza artificiale al momento presente. E come capite, sarebbe una discreta concentrazione di potere, ecco, se questa offerta dovesse andare in porto, un'offerta da 97 miliardi. Terremo sotto controllo. L'Italia guarda ancora questioni che riguardano la giustizia. Come annunciato nei giorni scorsi, è arrivata la conferma che la Corte Penale Internazionale sta indagando sul nostro paese per la vicenda del rilascio del generale al-Masri e il suo ritorno in Libia. Ci sono tensioni ancora intorno al procuratore Lovoi per l'apertura dell'indagine a Perugia che lo riguarda per aver trasmesso ad alcuni indagati le informazioni su 4 agenti dei servizi. E poi, sempre in un incrocio tra politica e giustizia, c'è la questione di Daniela Santanchè. Ieri sono state discusse le mozioni di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, una mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle. La cosa che ha colpito tutti è che Daniela Santanchè era sola nei banchi del governo e non c'era nessuno della maggioranza a discutere la mozione. Così Conte ieri al TG3.
Il nostro obiettivo è rappresentare il 71% degli italiani che in questo momento stanno chiedendo alla Santanchè di andare a casa. Ci sono gravi accuse sul suo conto, addirittura anche una truffa aggravata per l'utilizzo improprio di fondi Covid, e non possiamo permettere questo senso di impunità a un ministro del nostro governo che sta recando disdoro all'Italia intera.
Lo ricordiamo, la ministra è accusata di aver percepito indebitamente 126.000 euro per la sua azienda, erogati in 20.000 ore di cassa integrazione Covid a 13 dipendenti tra il 2020 e il 2022, quindi di aver preso questa cassa integrazione e di averli fatti lavorare lo stesso, e poi rinviata a giudizio per la vicenda Visibilia per false comunicazioni sociali. Donzelli di Fratelli d'Italia.
Se dovesse arrivare un altro rinvio a giudizio, sarà lei a fare le sue riflessioni, dipende dalla questione, dal tema. Non è il rinvio a giudizio di per sé, non è un tema in assoluto, dipende su che cos'è, dipende sulla possibilità di continuare a fare un buon lavoro come ministro.
Così dunque Donzelli. Come capite da queste parole, per chi vuole avere la chiave per interpretarlo, di fatto la stanno scaricando, diciamo detta in maniera un po' brutale. Mi pare in tutta sincerità poco altro da questa giornata, se non che si continua a discutere dell'ipotesi di trasformare i centri in Albania in veri e propri centri di permanenza e di rimpatrio, come quelli che vi sono in Italia. Ci sono molti dubbi giuridici, naturalmente, ma il governo sta cercando di aggirare tutte le questioni che hanno impedito di far partire questo progetto fino ad ora. Il traffico.
E se chiedessimo a ChatGPT di risolvere il traffico sulla statale 36?
24 mattino.
Soprattutto nel sistema pubblico la qualità dei servizi a volte è molto scarsa e la gente se ne approfitta. È brutto da dire, non si deve generalizzare, ma è così.
Spezia, lei si dichiara antifascista?
Sì, e anche anticomunista, se proprio vuole, così no, rispettiamo il protocollo San Giuliano. Sono antifascista e anticomunista. Va bene, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Mi ricorda un affezionato ascoltatore, giustamente, che la mossa di Hamas di ritardare la restituzione degli ostaggi dipende anche dalle parole di Donald Trump che sono arrivate nei giorni scorsi, quando ha detto che i palestinesi non hanno diritto a tornare a Gaza. Allora, c'è un caso che mi pare che sia un po' quasi sfuggito dalle cronache. Ieri ne abbiamo dato conto, era nelle pagine locali dei quotidiani, ma che ancora una volta ci consente di accendere un faro su una questione che resta irrisolta nonostante le leggi e tutti i tentativi di risolverla, nonostante tutte le esplosioni mediatiche che l'hanno riguardata, ed è la questione del caporalato, nella fattispecie in provincia di Latina. Una nuova vittima, si presume una nuova vittima dello sfruttamento delle campagne latine, della campagna della zona pontine. Un bracciante agricolo di 46 anni ha perso entrambe le braccia dopo un'intossicazione dovuta all'esposizione prolungata a pesticidi, forse addirittura per 3 giorni. Sono gli stessi luoghi nei quali un anno fa circa Satnam Singh era stato lasciato agonizzante davanti alla sua casa senza un braccio dopo un incidente sul lavoro sui campi. Era morto e la esplosione di pagine di giornali, dappertutto ne abbiamo letto, la politica che interveniva, i soliti mai più. E invece ancora. Laura Ardip Caure, segretaria generale della FLAI CGIL di Frosinone Latina, torna da noi. Buongiorno e bentornata. Eccoci.
Buongiorno a voi, grazie.
E che cosa sappiamo di questa storia?
Ma di questa storia ancora, diciamo, siamo anche abbastanza cauti perché ci sono delle indagini in corso e probabilmente, insomma, gli esami e tutte le analisi, insomma, verranno fatte ci restituiranno, speriamo, insieme alle indagini, insomma, il quadro un po' più chiaro. Si tratta sicuramente di una storia di disperazione, questo sì, una storia di tanti invisibili, di lavoratori che arrivano appunto in Italia e poi restano o diventano invisibili e poi sono soggetti a situazioni di sfruttamento che diventano quasi ordinarie. In questo caso specifico aspettiamo che comunque, insomma, facciano anche tutte le indagini dovute del corso per capire meglio che cosa ha portato, perché ad oggi, insomma, non si sa, non è molto chiaro la dinamica.
Certamente. Stiamo a 7 mesi dalla morte di Satnam Singh. È cambiato qualcosa, Hardeep Kaur?
È cambiato che ci sono stati sicuramente più interventi ispettivi nel momento iniziale, subito dopo la morte di Satnam, e non è cambiato nulla da un punto di vista legislativo sostanzialmente, quindi le condizioni dei lavoratori continuano ad essere le stesse, e legate ovviamente ad un permesso di soggiorno che ostacola tutta la vita, ma abbiamo come elemento, insomma, di differenza tante denunce. Noi abbiamo in questo momento nella procura di Latina fermi decine di esposti, quindi c'è una consapevolezza maggiore tra i lavoratori, e c'è il fallimento totale di quello che è il decreto flussi, che ci sta portando, insomma, a raccogliere tante denunce.
Fallimento, mi scusi, perché tra l'altro ne abbiamo parlato ieri anche in rassegna stampa, c'erano i dati che forse verranno forniti oggi o domani, se non vado errato, dalla campagna Ero Straniero, che racconta come in realtà gli ingressi poi non avvengano, cioè le complicazioni burocratiche che ci sono dopo l'accettazione che arriva con il decreto flussi fanno sì che poi gli ingressi in realtà siano molto limitati. Questo intende per fallimento?
Fallimento perché non portano a regolare l'immigrazione. È semplicemente un trucco, però dietro a quel trucco ci sono le vite delle persone, e i lavoratori arrivano in Italia in maniera regolare, arrivano richiesti dalle aziende agricole, edili o qualsiasi altro tipo di azienda, quindi datori di lavoro italiani, che sostanzialmente, una volta arrivate qui, le persone non finalizzano il contratto di soggiorno, cioè non gli fanno prendere un permesso di soggiorno. Quelle persone diventano gli schiavi che di volta in volta ritroviamo tra una campagna e un'altra in giro per l'Italia, nonostante siano entrati qui in maniera regolare. È necessaria una regolarizzazione permanente.
Sì, le nuove norme dovrebbero aiutare su questo fronte, no? Da questo lato ci sono state delle norme più stringenti, quantomeno nell'accesso e nella possibilità di accedere al decreto flussi, o sbaglio?
Si è tentato, ma è stato semplicemente uno specchietto per le allodole, perché le domande precompilate che sono state fatte a novembre e che, diciamo, in questo momento sarebbero in lavorazione, avrebbero dovuto avere un controllo preventivo da parte dell'Ispettorato del Lavoro, che a suo dire, quindi insomma, l'ispettorato stesso lo dichiara, delle 165.000 domande pervenute in questo momento, nessuna è stata controllata preventivamente perché non sono state caricate all'interno di un sistema. Quindi noi ci ritroveremo con queste 10.000 persone che arriveranno, perché quelle saranno le quote, se non saranno 10.000 ne saranno 8.000 probabilmente, che arriveranno, e per quei datori di lavoro non esiste comunque l'obbligo alla sottoscrizione del contratto. Al massimo non potranno rifare la domanda per i prossimi 3 anni. Cambia poco.
La ringrazio, grazie Laura Ardip Kapur, segretaria generale della FLAI CGIL di Frosinone Latina, per essere tornata da noi ancora una volta, e condivido quello che scrive Jacopo, che è un operaio agricolo a Pistoia, e dice: non siamo invisibili, lo sanno tutti. Guardi Jacopo, se ascolta questa trasmissione sa perfettamente che l'abbiamo detto tutte le volte, le persone che poi rimangono vittime di incidenti di questo tipo, come Satnam Singh, come forse questo operaio, dobbiamo sapere effettivamente che cosa sia successo, la procura sta indagando, i medici non sono sicuri che si tratti di un'esposizione ai pesticidi, quello che sappiamo è che quando passiamo lungo quelle strade queste persone le vediamo quotidianamente e sono tutto meno che invisibili. 349 238, si stima, guardate, stima 2023, 200.000 i lavoratori irregolari occupati nelle diverse articolazioni del settore agricolo, un tasso di irregolarità che sarebbe intorno al 30%. Poi naturalmente ci sono tantissime aziende agricole che lavorano bene, lavorano regolarmente, che non hanno problemi di questo tipo, e ce ne sono altre invece che questo tipo di operazioni le fanno naturalmente. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci se vorrete. Se vi siete persi qualche passaggio, i podcast di 24 mattino, c'è questa naturalmente, poi c'è la rassegna stampa e c'è lo spazio delle interviste, che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Dunque iscrivetevi ai podcast, possibilmente sull'app di Radio 24 oppure sulle altre piattaforme, così vi arriva la notifica e lo sapete. Il giornale radio dopo.